Liber. Alberi, libri, all'aria aperta. All'aria aperta.
Una donna, a un certo punto della sua vita, comincia a fare degli incubi. Incubi dove ricorrono scene di uccisione di animali terribili. E a causa di questi orribili sogni, decide di smettere di mangiare carne. Purtroppo, la scelta di smettere di mangiare carne è accompagnata da un degrado della sua vita. Da un lato, nei rapporti affettivi, ad esempio col marito, dal quale finisce per separarsi. Dall'altro, a livello di salute mentale, perché questa donna, smettendo di mangiare carne, piano piano, smette di mangiare del tutto, provando a nutrirsi di sola luce e acqua, e comincia come a trasformarsi psichicamente in un albero. Benvenute e benvenuti a Liber, alberi, libri, liberi, all'aria aperta. Daniel Bilenco al microfono. Ecco, questa donna che smette di mangiare carne è un personaggio di finzione e protagonista del romanzo La Vegetariana, una pubblicazione edita in italiano da Adelphi, che ha praticamente valso da solo il Nobel per la letteratura alla coreana Han Kan nel 2024. Originaria del Cile, invece, è la drammaturga e attrice teatrale Manuela Infante, che nel corso della carriera si è immaginata varie volte cose simili, ad esempio con il suo monologo Estado Vegetal, partendo da un fatto di cronaca. Un motociclista ha un grave incidente causato da un albero. Manuela Infante indaga le teorie rivoluzionarie sulla vita e l'intelligenza delle piante del filosofo Michael Marder e del neurologo Stefano Mancuso. Se accettiamo che le piante pensano, sentono e comunicano in un modo diverso da noi umani, potremmo ispirarci e aspirare a loro per cambiare le nostre idee sul pensiero e sul sentimento, sulla comunicazione e sulla coscienza, no? L'invito è quello a superare l'antropocentrismo e provare a rinnovare il dialogo con madre natura, con altri punti di vista e altre parole. Dunque, in questa puntata, un albero che ben incarna oggi questo superamento e questo dialogo, un albero un po' magico e tenuto in grandissima considerazione dal popolo celtico. Insieme all'esperta di botanica da campo, Antonella Borsari, andiamo in cammino al suo incontro.
Eccoci arrivati. Buongiorno Antonella.
Buongiorno, eccoci qua.
Abbiamo anche un ospite.
Sì, abbiamo un amico e un grande conoscitore della Valle di Muggio.
Infatti siamo in cima, Scudellate, benvenuto Marc Bettogliati.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, siamo qui, non svegliamo già l'albero che andremo a raccontare. Piove.
Piove parecchio, però...
Ci siamo attrezzati. Però per non cadere, soprattutto al ritorno, per la discesa, meglio...
Sarebbe meglio avere qualche
bastone. Dai, allora...
Assolutamente, per non scivolare.
Vanno montati.
Ecco. Riesci a montarli?
Sì. Sono quelli pieghevoli d'alluminio leggeri. Poi qua vedo Marc Bettogliati dal museo, che c'è a Cabio, etnografico. Che dirigi. Vedo qua che hai preso una gabbia di legno piccolina, vuota, e anche, come si chiama questo?
Uno strano oggetto, la cicadura.
Cicadura. E è un oggetto in legno con su un finto uccello, e questo è già un indizio dell'albero che andiamo a raccontare.
Assolutamente.
Allora andiamo, bisogna camminare quanto?
20 minuti.
Ecco. Passeggiatina, però insomma, comunque, condizioni quasi estreme.
Quasi.
Dai,
non è così grave.
Andiamo.
Quella grande casa che si vede là in fondo era la casa delle dogane, la casa delle guardie di confine.
Sì.
Scudellate era proprio il luogo simbolo del contrabbando.
Da qui, quindi dogane e contrabbando. E forse sia doganieri che contrabbandieri in comune avevano un'attività che, chi lo sa, magari era proprio vicino al nostro albero, la caccia. Dai, camminiamo.
Mark, fermati. Guarda qua.
Cos'è che hai visto ancora?
Questo vale la pena fermarsi, ragazzi.
Ah, questo è il motivo per la deviazione?
Assolutamente.
Ah, ok.
Qui siamo di fronte a una delle specie protette, rare del sud del Ticino.
È un fiore?
È un fiore, una pianta erbacea con un fiore molto grande, di color porpora.
Ma ti sei messa un rossetto del quasi lo stesso colore?
Quasi lo stesso colore. In suo onore, esattamente.
Ma cos'è?
Si chiama Peonia officinalis.
Perché si usa in farmacia? O
allora, in passato c'erano degli usi tradizionali in cui veniva utilizzata come digestivo, anche come calmante, però si usavano in particolare la radice e l'uso è stato tralasciato completamente da parecchi secoli.
Ma ha un profumo, perché mia moglie usa un profumo di una nota ditta che si chiama Peonia Shozu o qualcosa
allora,
così. Aspetta, fammi sentire.
Sarà difficile che si...
No, poi non è neanche sbocciata.
Perché non è sbocciata.
Ah, okay.
Al momento dell'apertura...
Ma guarda che ce n'è là una.
Andiamo a vedere.
A parte che c'ho anche un po' di raffreddore, ma vediamo un po'. Ah, questa qua sì, guarda che bella. Poi il colore è bellissimo.
Senti un po', sentiamo il profumo. Adesso con l'acqua... Sarà difficile, ma è molto profumata,
Qualcosina si sente.
Si sente, malgrado sia una giornata di pioggia. Dunque sì,
grazie.
È anche un bellissimo fiore profumato, Il nome Peonia si richiama al medico degli dei nella mitologia greca. Dunque era utilizzato proprio per un uso medicinale in passato.
Ecco Marco Bertogliatti, per parlare di questo albero protagonista di questa puntata siamo venuti presso questa torretta, che è un roccolo.
Certo, ormai ci siamo scoperti e quindi si può già immaginare quale sia la specie simbolo, oppure no, vedremo. Comunque siamo al roccolo di Merì, a 950 metri di quota, un roccolo sopra scudellate recuperato e restaurato dal museo etnografico nel 97.
Quindi hai le chiavi?
Ho le chiavi.
Entriamo che qua, sennò ci bagniamo tutti. Poi Antonella ci devi dire qual è l'albero.
Dobbiamo
perché qua ce ne sono tanti, io vedo che posso riconoscere comunque ancora qualcuno degli alberi di prima.
Sì, abbiamo dei carpini, ma la nostra specie bersaglio è un sorbo.
Il sorbo degli uccellatori, e da qua si capisce perché abbiamo portato qua una gabbietta. E questo arnese che si chiama come con questo uccello finto?
Era la cicadura, era un richiamo, veniva legato un uccello vivo oppure finto, come nel caso che abbiamo qui davanti, che serviva poi per richiamare degli uccelli di passo. Era uno dei vari espedienti utilizzati nei roccoli per richiamare degli uccelli all'interno di questo circuito, perché il roccolo non è la torre, in realtà il nome di questo impianto vegetale fa parte naturalmente anche il casello in cui siamo in questo momento.
Impianto vegetale, quindi
impianto
per attirare gli uccelli si usavano i richiami, gli uccelli finti, veri, ma anche le piante.
Ma anche le piante, perché infatti si usavano due tipi di sorbi, il sorbus aucuparia, che significa proprio sorbo dell'uccellagione, e il sorbus aria, che è un'altra specie abbastanza comune di sorbo che abbiamo in Ticino, e entrambi producono delle piccole mele come frutti, e queste piccole mele si vedono da lontano anche a tardo autunno e attiravano gli uccelli migratori.
E sono quelle poi che ho scoperto leggendo Topolino, sciorbole in emiliano, che tra l'altro è un po' spiegata questa espressione, un po' di sorpresa, proprio perché queste meline, queste bacche, diciamo,
che arrivano in autunno, no?
Sì, fruttificano, sono alberi che fruttificano in autunno.
E se le metti in bocca ti si allappa tutta la bocca, no? Cioè non sono commestibili buone. Però poi possono essere, sono state usate in passato per produrre generi alimentari.
Sì, allora, è molto importante distinguere le due specie. Del Sorbus aria si possono usare i frutti, queste piccole mele si possono, sono commestibili, anche se sono molto farinose e sono anche molto ricche di tannini. Dunque, come dicevi tu, allappa la lingua e anche il gusto è un gusto acido, però anche molto forte, no? Dunque, non è il primo frutto a cui penserei per cibarmi in autunno, diciamo. Mentre le sorbole del sorbo degli uccellatori non vanno assolutamente consumate crude perché sono tossiche. Possono essere consumate solo dopo lunga cottura o anche dopo fermentazione o congelazione.
E poi io leggevo però anche dell'ammezzamento, no? Che le si lascia lì quasi ad appassire, a seccare sopra la paglia e lì diventano commestibili.
Allora, questo è anche un modo per far maturare queste sorbole, però ancora una volta per il sorbo degli uccellatori non si possono, anche maturate, non possono essere consumate crude, vanno sempre cotte.
Dentro questo roccolo, da dove stiamo parlando, al riparo della pioggia, vedo che non c'è una sola gabbia, ce ne sono tante perché voi fate attività didattiche, certo. E spiegate come funzionava. Vogliamo andare di sopra anche?
Certo. Beh, qui siamo al pian terreno, era quello che nel passato veniva detto, il Casellischür. C'era la zona dove gli uccelli di richiamo venivano tenuti al buio per lunghi mesi.
Poverini.
Poverini. Però era il sistema che poi il cacciatore utilizzava per poi poterli poi riportare alla luce alla fine dell'estate, all'inizio dell'autunno, e permettere loro, assieme ad altri espedienti, di farli cantare come in primavera.
Ma perché al buio? Sicuramente si accecavano.
Ma probabilmente all'inizio per loro era come un ritorno dall'inverno, e quindi questo permetteva a loro di cantare come... in primavera.
Come in primavera, sì.
E questo era un richiamo fortissimo per gli uccelli.
Dei richiami primaverili.
Che poi Antonella, anche lì, leggevo che il sorbo, cioè al di là dell'attività venatoria, era anche un albero molto, come dire, reputato per rituali sacri nelle popolazioni celtiche. Aveva, come dire, gli si dava delle facoltà importanti.
Sì, era una specie, una pianta venerata dai Celti, fa parte anche del calendario celtico ed è una specie comunque molto interessante perché è legata un po' ai boschi di casa nostra, diciamo. E a proposito di credenze e di legami con l'uomo, ci sono dei detti associati alle piante, a diverse piante. E legata al sorbo c'è un detto che dice che bisogna lasciar maturare il proprio sorbo.
Ah sì?
E questo cosa ne pensi? Cosa ti potrebbe ispirare? In che senso?
E che non so, una cosa da amara per renderla dolce o...
Che bisogna dare il tempo anche alle sorbole di maturare, dunque che nella vita non bisogna avere troppa fretta, che ogni cosa viene a suo tempo.
E allora grazie sorbo.
Grazie sorbo, assolutamente.
Thy leaves when I the first spring, thy flowers the summer spread. There was na sic a bonny tree in all the countryside. How fair wert thou in summer time, with all thy clusters white. How rich and gay thy autumn dress, with berries red and bright. On thy fair stem. names, what name it I see, but there engraven on my heart, for God they ne'er can be. Oh, we sat underneath thy spreading shade, the bairnies rindy ran. They pooed thy bonny berries red, and necklaces they strang. My mother, all I see her still, she smiled our sports to see. We little Jeannie on her lap, and Jimmy on her knee. Oh, sweet was then my mother's voice in the martyr psalm. Now our gain we meet nae mair aneath our own tree, but hallowed thoughts are in thee twine, O hame and in and see, oh, rowan tree, oh, rowan tree.
Dolcissima questa versione di Rowan Tree, il sorbo degli uccellatori. Benvenuta Emanuela Pulvirenti, dolcissima, vero?
Buongiorno Daniel, sì, una favola, una ballata di quelle antiche, ha delle sonorità bellissime.
Tanto dolce quanto asprigno e acerbo, non so, insomma, aspro è la bacca, no? del sorbo, sì, degli uccellatori, però agli uccellini poco importa, loro sono ghiotti e purtroppo venivano attirati, come
infatti
abbiamo potuto sentire andando in natura con Antonella Borsari e questa volta anche con Marc Bertogliati, che ringraziamo per averci fatto visitare questo roccolo. Ecco, tra l'altro Emanuela, prima di raccontarci la tua scelta pittorica, perché dal bosco vegetale in questo programma passiamo sempre con un brano musicale al bosco, l'albero dipinto. Roccolo, questa parola facevi una faccia perplessa mentre ascoltavi la nostra passeggiata. In Sicilia non si usa.
Eh no, in Sicilia non ne ho mai visti e tra l'altro credo che questo nome appartenga a un vino, non tanto a una torretta da caccia, quindi siamo proprio su altri versanti.
Altri versanti, interessante, interessante. Invece no, qui al nord dell'Italia, in Subria, Svizzera di lingua italiana, il roccolo, come dire, il territorio è cosparso di roccoli abbandonati, roccoli ancora restaurati. Per fortuna però la predazione degli uccellini con le reti, in questo modo anche un po' cruento, per poi finire sui piatti, mezzi carbonizzati, polente osei dalle parti di Bergamo, è vietato. Non è vietato però parlare di bei quadri. E allora mi sono chiesto dove cade la tua scelta, in che paese ci porti e che dipinto ci mostri.
Beh, restiamo in Gran Bretagna, quindi in affinità con la i suoni Scozia, che abbiamo sentito. Scozia. Sì, perché ti presento James Aylar, pittore britannico, con un quadro Autunno Sorbo, che fa parte di un set di 12 rami dedicati alle quattro stagioni del 1873, che però stavolta non è un albero intero, ma è un rametto. Quindi parliamo di una natura morta, una scelta un po' forte, non vedere la natura e vederla in una versione che, ahimè, nella nostra lingua suona sempre un po' strana. Natura morta fa pensare a qualcosa di triste. In realtà una natura morta è semplicemente oggetti inanimati. In
immobile,
inglese, esatto,
immobile, still life.
Still life, esatto. E quindi ecco, è il primo piano molto ravvicinato di un rametto con le sue belle bacche rosse. E naturalmente, ecco, quando vediamo alberi interi non abbiamo questo livello di dettaglio. E te lo volevo presentare proprio perché siamo in piena età vittoriana e quindi c'è, spesso si associa a questa tendenza molto estetizzante dei dipinti, ma in realtà c'è anche un approccio incredibilmente scientifico. Quindi questo ramo, così come gli altri che lui ha scelto per le altre stagioni, si va dal Viburno al Vischio alla Robinia, sono rappresentati con una grande esattezza. Ti racconto una mia piccola fissazione. Quando ci sono quadri con un livello simile di dettaglio, io metto alla prova un'app che si chiama PlantNet di riconoscimento delle specie vegetali. Mi diverto tanto quando passeggio nei boschi a utilizzarla. E questi dipinti sono fatti in maniera così precisa che l'app riesce a riconoscere la pianta.
Quasi fosse un oggetto vivo,
esatto,
naturale,
esatto,
vegetale, molto interessante. Lui si chiama James Aylar, questo pittore vittoriano, questo dettaglio, questo sorbo, questo rametto con le sue bacche rosse, le foglie verdi, bellissime, hanno uno sfondo marrone, 1873, e tra l'altro il sorbo, soprattutto nel nord dell'Europa, ha una storia simbolica, culturale, nell'arte, anche nelle tradizioni importantissime. Tra l'altro il brano che abbiamo ascoltato, io non l'ho detto, però è stato eseguito da Anna Rarity e Innes White, è stata composta da una compositrice proprio di quegli anni lì, britannica, quindi vediamo che proprio la tua scelta, insomma, non
esatto,
è casuale.
Esatto, sì sì, è molto affine. L'albero del sorbo era considerato di buon augurio, di protezione, quindi ecco, non era un quadretto semplicemente decorativo perché le bacche sono belle, ma perché aveva anche un significato importante.
Di grappoli rossi il sorbo si accese, pioggia di foglie, venivo al mondo. Sono quattro versi di una poetessa russa, Marina Ivanovna Tyateva. Lei è praticamente forse la più importante poetessa russa, anche lei. Sai, in Russia a partire da ottobre la natura incomincia a essere spoglia, pochi colori, il sorbo regala, tra i pochi colori che ci sono da quelle parti, regala emozioni, quindi non è un caso. E non è un caso che parlo di una poetessa, perché siamo arrivati. Emanuela Pulvirenti, ti ringraziamo per questo regalo che
ci
hai
fatto. Ma è
sempre
un piacere.
Pittorico, siamo arrivati al Liber Pensiero. E rimaniamo in Valle di Muggio, letteralmente, con la voce e i versi di Alberto Nessi. Sono andato a trovarlo nella sua casa di Bruzzella. Quel giorno c'era il sole, non la pioggia come quando siamo andati al cospetto del sorbo, al roccolo sopra Scudellate. Ecco, a casa sua, ad Alberto Nessi, ho chiesto di aprire la sua bella raccolta intitolata Il mondo salvato dalle piante, chiedendogli di leggere una ben precisa poesia dove il protagonista è il papà, il suo papà, un papà che ci porterà sul monte Bisbino. Ascoltiamolo e ne approfitto magari anche per congedarmi. È tutto da parte mia. Daniel Bilenco al microfono, questo è Liber. Grazie di cuore di essere stati all'ascolto. Un programma fatto di alberi, libri, arte, con Antonella Borsari, Emanuela Pulvirenti, Thomas Chiesa in sala macchine. E tanto amore. A una prossima pianta. State bene.
Certe volte di notte divento mio padre. Mi metto il suo cappello nero, suono il mandolino alle feste, canto a squarciagola con gli amici, abbraccio il sole in montagna, sogno di andare a combattere i fascisti. scrivo le cronache sul giornale per la squadra del paese. Poi vado a trovare una donna in cima al bispino. Le porto un mazzo di narcisi bianchi e andiamo sotto il sorbo a fare l'amore.
Liber, alberi, libri all'aria aperta.